Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli.
Ecco, allora, torniamo a Dante. Anzi, non ci siamo mai mossi, Catone. Ecco, ho parlato di terra. La terra che può essere trasformata in giardino, o meglio ancora, il giardino terrestre che può essere ripopolato attraverso la virtù. Ma, scusate un attimo, sarebbe un peccato contro la carne non godersi il fresco, non virtuoso. Allora, la dimensione che appare nel canto di Dante, la prima, è la riapparizione della terra. La grande scena è la terra. Ritorna la luce dopo il buio. E qui commenterò alcuni versi, non avrò il tempo di farlo perché già ho visto che ne è passato, ma l'attacco è prodigioso perché appare di nuovo il mare, l'acqua. Percorrer miglior acque alza le vele, omai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé mar si crudele. E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Lascia dietro a sé mar si crudele. Già nel canto nell'inferno, nella prima cantica, dopo la paura, no? Si volge dal pelo alla riva, e l'acqua perigliosa guata. Il mare è il mare della vita. Ed è una metafora che ricorre, il mare della vita, perché la vita è un divaga. La vita è fatta di scompostezze, di tensioni, di onde, non è ferma, la vita non è stabile. Ed è un mare periglioso. E per navigarlo bisogna alzare le vele. Le vele dell'intelligenza. Qui l'ingegno dantesco non è solo l'ingegno poetico, in questo caso è l'ingegno poetico, ma è la volontà e l'intelligenza che sostanzialmente domina questo mare inquieto e permette di attraversarlo. Non dimenticate che in greco anima si dice pneuma, che vuol dire vento. Il latino anima si lega alla parola greca anemos, che vuol dire vento. Noi siamo nella vita scomposti dal desiderio. E allora perché questo vento non ci porti alla deriva, bisogna mettere delle vele ed imbrigliarlo e trasformarlo in forza che ci fa camminare. Senza le vele anneghiamo, con le vele potenziamo il vento del desiderio. E quindi alza le vele del mio ingegno, perché si alza il livello, non è più infernale, ma qui non è solo l'intelletto poetico, ma è anche l'intelletto noetico che guida l'anima. E tenete conto che in Dante ancora la poesia, il poema, non aveva un carattere estetico, come ce l'abbiamo oggi, ma aveva ancora un carattere pedagogico, formativo. Noi abbiamo una nozione dell'arte nella configurazione del lusso, del compiacimento estetico. Qui apparteniamo ancora a un tempo dell'arte in cui l'arte è insegnamento di vita. I quattro valori delle scritture, no? Valore anagogico, il destino, valore morale, valore allegorico. Dante c'è questa tradizione che poi è la tradizione dell'ermeneutica biblica. Quando Dante scrive la Divina Commedia, la scrive con la mentalità dell'ermeneutica biblica. Quindi è un grande poema didattico. Con una cosa molto interessante, che noi insegniamo meglio attraverso la bellezza. A differenza invece di una mentalità che poi si svilupperà, che la bellezza è fine a se stessa. E allora si cade nell'estetismo. In Dante invece il didattico non abbassa la bellezza, perché se non c'è il bello non si insegna neanche bene. In fondo era una cosa che Croce non aveva capito e che Dante possiede, perché Dante viene dalla grande tradizione dell'ermeneutica biblica medievale. Quindi appare il mare, la prima cosa che appare è il mare. La prima grande metafora è una metafora marina. E quindi poi l'altro momento, verso che poi è entrato nella storia letteraria e anche nel modo di dire, perché la caratteristica di Dante è che era un poeta popolare. Credo che sia stata fatta qui una lezione. Era un poeta vernacolare Dante. Cioè Benigni legge Dante nella tradizione toscana popolare. Cioè non è Carmelo Bene, i toscani lo declamavano, apparteneva. E molti modi di dire, molti versi danteschi sono diventati parole correnti. Un po' come il melodramma dell'Ottocento per noi. Ecco, appare la dimensione della luce. Il mare che perde, per correre miglior acque, andare in un mare invece navigabile, ecco, appare la luce, dolce color, d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto, nel mezzo puro infino al primo giro. Agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuor dell'aura morta che m'aveva contristati gli occhi e il petto. Colore d'oriental zaffiro. Tra l'altro bisognerebbe studiare la storia delle pietre, perché lo zaffiro è la pietra del rafforzamento dell'anima. La pietra della virtù. Questa luce nel mezzo, notate, s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo. Cioè la luce attraversa l'aria e l'aria è trasparente. Quindi la visione di Dante è questo spettacolo meraviglioso della luce della prima luce, della prima luce, prima ancora dell'alba, il chiarore. Che ha questa iridescenza dello zaffiro. Quindi questa immagine dell'elemento materiale che ci permette di vedere questa luminosità. Oriental zaffiro. E non solo perché lo zaffiro è una pietra orientale, ma per il significato dell'Oriente. Perché l'Oriente è il nuovo inizio. È il luogo della resurrezione. Dopo che il sole si è abissato, l'Oriente è l'inizio della nuova luce, cioè si può cominciare. Nell'inferno ho visto il male che imprigiona. Grande lezione, devo slegarmi. Vengo alla luce, vedo la luce fisica, naturale, la terra, ma vedo anche l'Oriente della speranza. Posso ripartire. Sono rientrato nella luce. Qui ci sono anche delle notazioni cosmogoniche e teologiche, perché nella tradizione medievale si riteneva che l'ora prematutina fosse l'ora in cui Dio aveva creato il mondo. C'è un testo di Honorio de Autun, ma si trova, Dio ha creato il mondo, l'ora mattutina. Quindi nell'ora mattutina il nuovo inizio, la resurrezione. Tra l'altro anche nella letteratura liturgica c'è questa formula oriens ex alto, oriens ex alto, dove per l'esattezza il greco è anatolè, me lo ricordo perché somiglia al mio nome, che vuol dire la sezione di cielo dove appare il sole. Oriens è l'alto, è proprio il quadrato dove entra il sole. Oriens ex alto. L'Oriente è la speranza, la luce. E poi subito dopo, lo bel pianeta che d'amar conforta faceva tutto rider l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Luce e sorriso, la luce ridà il sorriso. Il sorriso è splendente, il viso brilla nel sorriso, si ride di gioia. Quindi la dimensione tra il rapporto tra luce e riso è prepotente, visibile. Tra l'altro gioia, la parola gioia, deriva dal verbo greco che vuol dire risplendere, che poi troviamo nella stessa radice del tedesco glanzen. La gioia è luce, ecco, ride l'Oriente. La speranza dà il sorriso. E chi lo fa ridere? Lo bel pianeta che d'amar conforta, Venere. Ma chi è Venere qui? Non è solo la stella del mattino che porta la luce, Lucifero, ma è la dea dell'amore e soprattutto dell'amore divino, cioè quell'amore per cui Dio ha creato il mondo. Nell'Oriente, luogo dell'inizio, splende la luce di Venere, che è quell'amore per cui noi ci siamo. Questo intreccio stretto tra luce, vita e amore che costituisce la nostra esistenza.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.